let me tell you.
Breaking Yulma.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know.
Buongiorno a tutti quanti, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Noi siamo qui dallo studio di Yulmuno e siamo nel nostro programma Breaking Yulm, che vi tiene in compagnia durante la pausa pranzo. Io sono Anastasia, ma non sono sola in voce, perché accanto a me ci sono anche
Edoardo, buongiorno, e in regia abbiamo anche Savia, che salutiamo,
e Alessandro, buongiorno a tutti e buon martedì a tutti i nostri radioascoltatori.
Noi partiremo fra pochissimi istanti, come sempre, con la rassegna stampa, dove andremo a leggere quelle che sono le principali notizie della giornata.
E iniziamo con la rassegna stampa. Una delle notizie calde della giornata sono appunto le elezioni in Liguria, dove Bucci vince per un pugno di voti ai danni di Orlando. Andiamo a leggere il titolo della Repubblica in prima pagina: Bucci vince per un pugno di voti. Il sindaco di Genova è il nuovo presidente della regione, dopo uno scrutinio testa a testa con Orlando. Sconfitti i signori del no. Schlein, da soli non bastiamo. Ora gli alleati riflettano. Conte rivendica il veto sul leader di Italia Viva. Andiamo a leggere poi un estratto dell'articolo a pagina 2, che recita: il sindaco di Genova Marco Bucci è il nuovo presidente della regione Liguria. Ha vinto il centrodestra dopo un testa a testa con il candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Esulta la premier Meloni, ma il PD è il primo partito. Crollano i 5 Stelle. Schlein, da soli non bastiamo. Gli alleati riflettono. Conte, tuttavia, rivendica il veto a Renzi. Con lui avremmo perso di più.
Per la stampa invece vince Bucci, Movimento 5 Stelle affossa Orlando, il centrodestra supera il caso Toti con il candidato di Meloni, crollo dei 5 Stelle, pesa il no a Renzi. C'è poi un piccolo commento di Marcello Sorgi che dice: spariscono gli elettori e la partita è stata decisa dai tifosi. La vittoria per un soffio del sindaco di Genova Marco Bucci sull'ex ministro del PD Andrea Orlando nelle elezioni regionali in Liguria è la prima delle prove d'appello sul test nazionale delle europee di giugno. Questo conferma, seppure a fatica, la forza della coalizione di governo e le difficoltà di quella delle opposizioni. C'è anche Libero, che invece è sarcastico sul tema, perché intitola il tutto con l'Orlando penoso, e tra parentesi dice: Elie Conte di più.
Ma di elezioni si parla anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a leggere il titolo: Liguria al centrodestra in volata, PD primo partito, e vediamo invece un crollo del Movimento 5 Stelle. Il centrosinistra quindi perde di misura e riparte lo scontro sul veto di Conte a Renzi. Andiamo a leggere l'estratto di questo articolo a pagina 2. Alla fine del testa a testa in Liguria, la coalizione di centrodestra attorno a Marco Bucci ha superato il centrosinistra di Andrea Orlando e quindi andrà a governare la regione. C'è anche questo articolo in spalla di Massimo Franco che cita: la destra ha vinto, la sinistra ha perso in Liguria, ma per una incollatura. Il risultato provocherà qualche increspatura, in particolare nello schieramento sconfitto, perché sebbene entrambi dovrebbero riflettere sul calo dell'elettorato che ridimensiona e accomuna vittorie e sconfitte, allo stesso modo non si può ignorare la coincidenza di questo voto locale con uno sfondo di scandali e tensioni legate alla manovra economica e in particolare a dei dossieraggi inquietanti. Ed è proprio il tema dei dossieraggi una delle questioni importanti di oggi, martedì 29 ottobre. Andiamo infatti a leggere la prima pagina della Repubblica con il titolo: l'inchiesta spie sequestrato l'archivio, e anche il titolo di questo articolo di Giancarlo De Cataldo che dice: se la sicurezza è un colabrodo, il tesoro dei dati dei cosiddetti spioni è sotto sequestro. Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, è indagato nell'ambito dell'inchiesta sui dossieraggi che vede al centro la società Equalize e ha provato a difendersi, ma ma è finita con una autosospensione. E nel frattempo spuntano anche nuovi indagati, come il numero 2 degli aeroporti milanesi, Barletta, che si è anche egli autosospeso, e il direttore degli affari legali di Eni, Speroni.
Lo scandalo dossier viene ripreso anche nella prima pagina del Messaggero, con il titolo "Piano eversivo per condizionare le istituzioni, dossier, le accuse dei PM, chiesti altri 13 arresti, piante dosi dalla Premier, nuovo sistema di alert". Andiamo a leggere poi un estratto dell'articolo a pagina 6 di Errante e Troili. "L'organizzazione dispone di risorse in grado di mettere in atto operazioni di depistaggio e delegittimazione", scrivono i PM nella richiesta di custodia cautelare per i sodali di Equalize, la ditta del dossier. Con un intento di dominio del gruppo che non è esagerato definire eversivo, chiesti 13 arresti.
Sì, il Resto del Carlino invece sposta l'attenzione su Aurora, morta a 13 anni, è stato appunto fermato e fidanzatino, e questo è un estratto di un articolo di pagina 14 che ci dice appunto che venerdì scorso Aurora, una 13enne di Piacenza, era precipitata dal balcone dove si trovava con il fidanzatino di 15 anni. In un primissimo momento si pensava a un incidente, poi invece il giovanissimo è stato indagato per omicidio volontario e ieri è stato fermato e portato in un istituto minorile. Secondo gli inquirenti, il 15enne avrebbe spinto giù la fidanzatina al termine di una lite, in passato l'aveva anche minacciata e picchiata.
E di questo fatto di cronaca se ne parla anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, con il titolo "Aurora giù dal terrazzo, fermato il 15enne, la ragazzina morta e le accuse all'ex fidanzato". Andiamo a leggere l'estratto di questo articolo di Alfio Sciacca a pagina 22. "Per la morte di Aurora, la 13enne precipitata da un palazzo di Piacenza, è stato fermato l'ex fidanzatino di 15 anni che era con lei sulla terrazza. Il provvedimento eseguito ieri su ordine della procura per i minori di Bologna". Noi torniamo fra pochissimo per approfondire queste e anche altre notizie, ma nel frattempo ascoltiamo un po' di musica e ascoltiamo Ed Sheeran con Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Probably conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you.
E rientriamo in studio e continuiamo a parlare di elezioni come abbiamo fatto durante la rassegna stampa in apertura. Andiamo a leggere questo articolo dell'ANSA dal titolo "A Bucci la Liguria, Meloni esulta, lavorerà per il bene di tutti". E se il Movimento 5 Stelle crolla, c'è invece un exploit da parte del PD. Andiamo quindi a leggere questo articolo dell'ANSA. Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria, con una vittoria che, in base alle sezioni scrutinate e alle ultime proiezioni, arriva un po' sul filo di lana. Abbiamo infatti visto che la percentuale che ha portato il vantaggio di Bucci rispetto all'avversario Orlando era di poche unità percentuali, quindi con uno scarto di qualche migliaio di voti rispetto a circa 1.400.000 elettori. Andrea Orlando chiama il suo avversario e si complimenta naturalmente per la vittoria. Il centrodestra rivendica un successo acquisito dopo un saliscendi che ha mostrato a più riprese come la Liguria sia divisa in due, quindi da una parte il centro-sinistra che sfonda nel centro Levante e quindi a Genova e nello Spezzino, mentre il Savonese e soprattutto l'Imperiese mostrano una forte connotazione di centro-destra. E quindi andiamo anche a leggere quelle che sono le parole che la Premier Giorgia Meloni afferma sui social, ovvero: congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria. Ancora una volta il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti.
Mentre la notizia nel centrosinistra è che pare ci sia stato un calo nel Movimento 5 Stelle. La Premier Meloni comunque ha tenuto appunto a precisare che Marco Bucci può essere un'ottima guida appunto per la regione Liguria.
Sì, sembra quindi chiaro che qui il vero partito sconfitto sia il Movimento 5 Stelle. Bucci a proposito appunto della sua elezione dice: io voglio essere il sindaco della regione Liguria perché così facendo si è vicino ai cittadini, vicino al territorio. Queste le parole di Bucci ad Agorà su Rai 3.
Una vittoria comunque in ogni caso per nulla schiacciante, una vittoria di pochi
8.400 voti di scarto.
Esatto.
Per un pugno di voti, mettiamola così.
Esatto.
Esattamente come citava il titolo di Repubblica. E infatti nel centro-sinistra il dato che salta più agli occhi, come abbiamo appena detto, è il drammatico calo del Movimento 5 Stelle, primo autore dell'allontanamento di Renzi e di quell'Italia Viva che, confermando l'appoggio a Marco Bucci nel comune di Genova, ha giocato sulla sponda opposta. Certo è che Orlando, che comunque con Schlein ha sostenuto fino all'ultimo momento l'attivazione di quel cosiddetto campo largo nel quale riponeva buona parte delle speranze di riprendersi la Liguria dopo 9 anni di governo di centrodestra, probabilmente non si aspettava questo risultato e la disfatta dei 5 Stelle. E il Movimento 5 Stelle sembra anche non aver retto all'onda d'urto delle polemiche interne tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. E la replica del leader del Movimento 5 Stelle è appunto: con Renzi avremmo solo perso più voti.
Sì, sarà interessante seguire gli sviluppi, ma ora ci spostiamo sullo scandalo dossieraggi, perché si allargano le dimensioni di questo scandalo che vede coinvolta una banda, diciamo, accusata di aver raccolto abusivamente informazioni su imprenditori e politici. Nel gruppo figurerebbero ex appartenenti alle forze dell'ordine, il manager di Fiera Milano Enrico Pazzali e l'ex super poliziotto Carmine Gallo. E sulla vicenda interviene anche il COPASIR, che è l'organismo parlamentare che esercita il controllo sui servizi segreti italiani. Però diciamo che la questione è ben più larga, mi verrebbe da dire.
Sì, il protagonista di questo scandalo è appunto la società Equalize, che ha svolto un lavoro di dossieraggio e appunto avevano accesso a quelle che erano le banche dati dello Stato e anche del sistema di indagine informatico della polizia, a cui dovevano avere accesso alla fine solo i pubblici ufficiali. Ma infatti il sistema è stato hackerato e le principali vittime sono state appunto Sergio Mattarella, a cui pare essere stato rubato il profilo email, e anche Ignazio La Russa e figli. L'intento si suppone possa essere stato quello di estorcere dei favori oppure di orientare e indirizzare delle scelte politiche. Sono state dette frasi poi sentite dalle intercettazioni del tipo: con i report che abbiamo possiamo
insomma frasi un po'
tutta Italia,
del tipo possiamo un po' fregare tutta l'Italia. Esatto, e andiamo un po' a ricostruire la cornice di questo scandalo. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 25 ottobre, quando i carabinieri del nucleo investigativo di Varese hanno eseguito 6 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico. Le persone coinvolte avrebbero infatti prelevato informazioni sensibili e segrete anche di esponenti del mondo della politica, contenute nelle banche dati strategiche nazionali come lo SDI, per poi rivenderle su commissioni di clienti. Perché infatti quello che ci lascia un po' amareggiati è il fatto che loro avrebbero dovuto proteggere i nostri dati e invece li hanno venduti e scambiati trafficati, hanno scambiato informazioni che avrebbero dovuto essere inaccessibili, perché infatti l'SDI è il sistema di indagine informatica della polizia e a questo sistema possono naturalmente accedere solamente gli ufficiali, ed è stato proprio questo sistema ad essere hackerato invece dai tecnici di Equalize.
Sì, un altro aspetto secondo me molto interessante è che appunto nelle intercettazioni Gallo aveva dichiarato di avere anche presunti video del caso Ruby, che vedeva coinvolto l'ex premier Silvio Berlusconi, e secondo quanto si apprende dagli atti per ora Gallo sarebbe imputato per aver fornito passaporti in cambio di favori personali anche a dei pregiudicati. Insomma.
Infatti sì, gli inquirenti hanno scoperto anche che i capi appunto di Equalize avessero dei contatti sia con i servizi segreti, oltre che con uomini di Stato, ma anche con capi di organizzazioni mafiose.
Esatto, e con il passare dei giorni sono emerse informazioni sempre più precise, perché gli hacker, come abbiamo detto poco fa, erano convinti che sarebbero riusciti a, tra virgolette, fregare tutta Italia con la loro fabbrica di dossier realizzati entrando nelle banche dati più importanti e usando le informazioni riservate, anche camuffandole sotto le vesti di notizie giornalistiche. Quindi si tratta di report creati su commissione per soldi, ma non solo, anche a scopo estorsivo o ricattatorio, per condizionare e influenzare all'occorrenza soprattutto i settori della politica e appunto di vari imprenditori.
È da verificare se appunto questi dossier siano stati già utilizzati e quindi siano stati già oggetto di ricatto o di estorsione, oppure se il reato ancora si deve configurare. Ciò che resta però è il calo di credibilità che ha avuto poi il sistema di sicurezza della polizia e dello Stato italiano in generale.
Sì, la situazione è allarmante, però sarà anche secondo me interessante seguire appunto gli sviluppi della vicenda. Ci colleghiamo poi purtroppo a un'altra notizia, perché è morta Matilde Lorenzi, la sciatrice caduta lunedì in Val Senale. Ne ha dato la notizia il Ministero della Difesa, che appunto dice: la difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente successo appunto durante una sessione di allenamento. Ma adesso noi continuiamo con la musica, e è il momento di Mahmood con la sua Cocktail d'amore.
Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che
che tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore. Ho bisogno di un cocktail d'amore. Ho bisogno di un cocktail d'amore. Volevo gli ali di Pegaso, che tu mi capissi quando cadevo giù. Per stare bene ho bisogno di sfogarmi solo. Non sono il tipo che convive e che ti chiede la mano in cortile. Se c'è freddo ti do la mia giacca, se ferisci sarò motherfucker.
Volevo gli ali di Pegaso, che tu mi capissi quando cadevo giù. Io sulla torre d'arata, pure in un posto tra Berlino Est e la passarata. Qua sono piuttosto a darsi ferite per stare bene. Sai quanto mi costerà sentire gli amici da sopra un altro van. Volevo gli anni di Pegaso, che tu mi capissi quando cadevo giù.
Tornati in studio a tutti i nostri radioascoltatori e torniamo a parlare di cronaca. Questa volta purtroppo all'ennesimo caso di femminicidio avvenuto ai danni di una tredicenne. Stavolta il reato si è consumato nella provincia di Piacenza, dove Aurora, ragazza di 13 anni, il 25 ottobre è morta cadendo dal balcone del palazzo dove abitava all'ottavo piano, facendo un volo di circa 8 metri. Sembra appunto che la ragazza fosse sul balcone di casa con il suo ragazzo e a detta di quest'ultimo la sua fidanzata era caduta da sola. La sorella di Aurora appunto invece afferma lui era ossessionato da lei e pare che la ragazza avesse parlato già ai servizi sociali della difficoltà nell'interrompere la relazione. Sembra appunto che la ragazza non stesse più bene in questa relazione e avesse cercato di dileguarsi varie volte. Il ragazzo, spinto dall'ossessione da lei, sembrava ritornare a più riprese.
Esatto, infatti proviamo a ricostruire quello che è stato lo scenario. Aurora era in compagnia del ragazzo che venerdì era stato interrogato per tutto il giorno e infine rilasciato perché aveva sostenuto che lei era precipitata da sola, queste le sue parole. Però evidentemente sono arrivati nel frattempo nuovi elementi, oppure qualcosa nel suo comportamento successivo ha spinto gli inquirenti ad assumere un provvedimento restrittivo che dovrà comunque essere convalidato nelle prossime ore da un giudice. Il fermo è quello che in qualche modo aveva chiesto e auspicava la famiglia della ragazza, che proprio oggi aveva fatto sapere che avrebbe a breve presentato una memoria agli investigatori. Testimonianze di amici, conversazioni via chat, ma non solo, messaggi e sfoghi, fino ad arrivare anche a referti medici. Tutti elementi messi in fila per sostenere l'adozione di procura e carabinieri e fornire contenuti per inquadrare più compiutamente la relazione tra il tredicenne e il fidanzato.
Sì, appunto, la famiglia dice che appunto non accetta in alcun modo che si sia trattato di un suicidio, appunto di una caduta occidentale. Ci sono anche certificati medici, come abbiamo appunto detto poco fa, che saranno prodotti e vagliati dal PM, l'unico titolato a formulare concrete ipotesi di reato. Questo è ciò che ha detto l'avvocato Dordoni al TGR Rai Emilia Romagna. Ci sarebbero poi anche alcuni episodi riferiti a giorni prima della morte, che devono essere poi appunto approfonditi. Quindi la circostanza emersa, come abbiamo detto, è che la ragazza aveva già riferito il tutto ai servizi sociali, appunto questo comportamento del fidanzato e della sua difficoltà di interrompere la relazione.
Esatto, anche se cruciale e dirimente sarà appunto l'autopsia che si terrà nelle prossime ore, che attesterà un'eventuale appunto colluttazione mediante tracce di DNA sotto le unghie della ragazza, quindi nel tentativo magari di difendersi da quello che è stato un lancio dall'ottavo piano del suo palazzo. Ipotetico, perché al momento non si sa ancora se si sia trattato di un femminicidio oppure di un suicidio. Tuttavia l'avvocato della ragazza e la famiglia rifiutano l'ipotesi di un suicidio. Il quindicenne è al momento trattenuto in un carcere minorile ed è appunto in attesa di giudizio e dell'autopsia che svelerà quella che è stata la realtà dei fatti.
Ma un'altra delle notizie importanti di oggi, martedì 29 ottobre, riguarda Israele e la legge sulla più grande agenzia ONU per i rifugiati a Gaza, ovvero l'ANRA. Questa legge non è ancora entrata in vigore, ma nel momento in cui entrerà in vigore, che cosa accadrà? Allora, questa legge impedisce di portare aiuto ai civili a Gaza, perché vieta appunto all'ANRA di poter passare sul suolo israeliano, e quindi nel momento in cui questa legge entrerà in vigore rischierà di far collassare l'intero sistema di aiuti che tiene in atto il sostentamento di molti civili e non solo, anche di tutta la catena di distribuzione del cibo che necessariamente deve transitare sul suolo israeliano per poter arrivare a Gaza.
Ricordiamo appunto che la legge non ha effetto immediato, ma nel caso dovesse diventare appunto effettiva nei prossimi giorni, mesi, porterebbe appunto ad un crollo di quelli che sono il sistema di aiuti umanitari che vengono inviati giornalieramente a Gaza, perché risulta quasi impossibile raggiungere appunto la striscia di Gaza senza diciamo calpestare il territorio israeliano.
Anche perché, ricordiamolo, l'ARRA è stata fondata a seguito del conflitto arabo-israeliano del 1948 e appunto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di istituire questa ARRA, che appunto è l'acronimo di United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.
Esatto.
E l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi del Vicino Oriente, appunto, che è un organo sussidiario dell'Assemblea Generale dell'ONU, fornisce assistenza e soccorso, pensate, a 4,7 milioni di rifugiati palestinesi registrati. Non consideriamo quelli non registrati.
Sì, sembra che i legislatori abbiano passato questa legge riguardo l'ANRA proprio per un sospetto riguardo al fatto che sembra che dei membri dell'ANRA avessero dei rapporti con dei miliziani di Hamas. E, comunque l'ANRA ci ha tenuto sempre dal primo momento a specificare che nel caso in cui ci fossero stati rapporti tra associati all'ANRA e rapporti chiaramente ambigui tra associati all'ANRA e miliziani di Hamas, l'ANRA ha provveduto quanto prima, diciamo, ad allontanare tali persone dall'associazione.
Esatto, quindi questa è stata la risposta dell'ARRA. Noi ricordiamo che i palestinesi con necessità ad oggi sono quasi 2 milioni, quindi sicuramente è una notizia che ha fatto discutere molto anche per le cifre spropositate.
Sì, 2 milioni di persone che al momento si ritrovano senza casa, ad aver perso tutto, e probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi giorni addirittura, si ritroveranno anche senza cibo, senza acqua e senza aiuti umanitari, anche talvolta di genere sanitario come medicinali, eccetera.
Esatto, esattamente. Noi quindi continuiamo fra pochissimo per approfondire altre notizie, però nel frattempo ascoltiamo gli One Direction con Night Changes.
Going out tonight, changes into something red. Her mother doesn't like that. kind of dress, everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair, she's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she loves.
Night Changes, siamo sempre qui con Breaking Ulm, continuiamo con le nostre notizie del giorno. È stato giudicato totalmente incapace di intendere di volere Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla, un piccolo centro del palermitano che con la figlia minorenne e una coppia di amici un anno fa ha torturato e ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin di 15 anni ed Emmanuel di 5. La strage si è consumata al culmine di un folle rito di liberazione dal demonio confessata dall'uomo poche ore dopo appunto i vari delitti.
Infatti la procura di Termini Imerese, che ha indagato sulla vicenda, ha disposto una perizia psichiatrica su Barreca, che dalla cella ha continuato a farneticare della presenza del demonio tra i suoi congiunti e anche della necessità di salvarli con una sorta di esorcismo. E il responso dei consulenti è arrivato. Infatti l'indagato è affetto da problemi psichici tali da pregiudicarne la lucidità mentale, giudizio che determinerà la scarcerazione di Barreca, che è stata già disposta, e il suo ricovero in una REMS, ovvero una struttura che ospita le persone con patologie mentali, verosimilmente l'impossibilità di sottoporlo ad un processo e la dichiarazione di non imputabilità.
Sì, sembra appunto che l'uomo sia affetto da problemi psichici tali da compromettergli appunto la lucidità mentale. La figlia, complice nell'atto di, diciamo, di esorcismo insieme al padre e una coppia di amici. Resta in attesa di giudizio psichico, infatti non si ha ancora il responso, e appunto ha descritto nei minimi dettagli quelle che sono state le sevizie nei confronti della madre e dei due fratelli.
Sì, l'autorità invece non nutre dubbi sulla lucidità mentale dei due complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia incontrata da Barreca e dalla Salomone durante incontri appunto di preghiera. I due hanno sempre sostenuto di non aver partecipato ai delitti, ma di aver solo aiutato i Barreca a liberarsi, diciamo, dalle presenze demoniache con preghiere, e appunto hanno raccontato di aver lasciato la villetta prima degli omicidi.
Sembra appunto che li avessero solo indirizzati, ma non abbiano partecipato poi al rito vero e proprio.
Esatto, però l'analisi dei tabulati telefonici, appunto dei cellulari della coppia, hanno agganciato le celle dell'area in cui si trova l'abitazione dei Barreca nelle ore della strage, e quindi tutto questo li ha smentiti, insomma.
Infatti, in seguito ad ulteriori indagini sono emerse delle foto che hanno mostrato gli utensili del camino e le padelle che sono state usate per le torture delle vittime, e nelle immagini sono anche raffigurate le scritte religiose sui muri fatte dalla figlia di Barreca, e la ragazza infatti aveva riferito agli inquirenti che le scritte le aveva fatte
lei. Sì, infatti lei, sembra che siano stati utilizzati anche dei ferri per il camino, sia stato appiccato il fuoco, e diciamo che la ragazza ha descritto proprio nei minimi particolari quello che è stato l'avvenimento increscioso.
Sì, si parla anche di padellate addirittura.
Sì, nei confronti della madre, sì.
Infatti la prima a morire tra il 10 e l'11 febbraio scorsi è stata proprio la madre, e invece l'ultimo è stato il figlio Kevin di 15 anni, e la figlia 17enne ha detto che appunto lei conferma le torture, ma non sa come è morta la madre, se per infarto o quando lei e il fratello le davano calci, e ha anche aggiunto dettagli agghiaccianti, ovvero che mentre veniva torturata non poteva né mangiare né bere, e quando veniva colpita con la pentola aveva una fascetta trasparente ai polsi.
Sì. Altro caso della giornata è quello che riguarda Volkswagen. Pare appunto che stiano per chiudere almeno 3 fabbriche in Germania, e ad affermarlo è proprio la presidente del consiglio di fabbrica del gruppo, Daniela Cavallo, che ha avvisato i dipendenti che nessuno stabilimento può essere definito sicuro, e che oltre alle chiusure ci saranno ridimensionamenti in merito a tutte le altre fabbriche. Appunto si teme per tagli di decine di migliaia di posti di lavoro, e quindi varie famiglie senza impiego. E inoltre ci teniamo a precisare che Volkswagen solo in Germania impiega circa 120.000 persone nel suo indotto.
Sì, è una profonda pugnalata al cuore dei lavoratori della Volkswagen. In questi termini il sindacato IG Metall ha contestato e respinto i piani di chiusura degli impianti di Volkswagen, perché sono definiti inaccettabili, e il sindacato ha minacciato anche delle conseguenze. Questo è il virgolettato: questi piani aggressivi del consiglio di amministrazione non sono in alcun modo accettabili e rappresentano una rottura con tutto ciò che abbiamo sperimentato in azienda negli ultimi decenni. Questo è quanto ha affermato il responsabile.
Inoltre Volkswagen ha anche cancellato il programma di sicurezza sul lavoro che era stato istituito ormai da più di 30 anni, e quest'anno è stato cancellato. Si attendono quelli che sono dei chiarimenti appunto dal colosso automobilistico tedesco.
Ad ogni modo bisogna attendere la giornata di mercoledì, perché sarà il giorno in cui Volkswagen e il sindacato si incontreranno a Wolfsburg per il secondo round di contrattazione collettiva. Breaking Ulm per oggi si ferma qui, e noi ci sentiamo fra pochissimi istanti per i saluti finali. E per oggi la puntata si conclude qui, quindi siamo partiti andando a raccontare quelle che sono le notizie principali di oggi. Poi abbiamo proseguito, abbiamo parlato delle elezioni, abbiamo parlato anche del caso del dossieraggio, ma non solo, perché abbiamo anche affrontato temi di cronaca, e per concludere anche appunto la notizia della Volkswagen. Sì. Io Anastasia vi ringrazio, per oggi non ero sola in voce, quindi ringraziamo anche Savia in regia.
E io ringrazio anche Alessandro qui a fianco a me.
Io ringrazio Edoardo e Anastasia, ringrazio tutti i nostri radioascoltatori per l'attenzione. E se volete potete commentare la diretta, la puntata al 331 14 38 923 e ci risentiamo martedì prossimo. Grazie a tutti.
You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something fresh, I know.